Buon pomeriggio a tutte e a tutti, siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio alle 16 puntuale, Archie Shep ci fa da sigla per una nuova puntata di Attica Blues. Scorso abbiamo parlato della Impulse Records nella nostra puntata in cui abbiamo ricordato quello splendido produttore che portava il nome di Creed Taylor, appunto fondatore nel 1960 di questa gloriosa etichetta. E oggi, ahi noi, siamo costretti ancora a parlare di un'altra colonna della Impulse, perché sabato scorso ci siamo svegliati con la notizia della scomparsa di un'altra colonna di questa gloriosa etichetta. Personaggio venerato, uno dei più venerati dagli anni 70 in poi, una figura chiave del jazz più spirituale. E allora la puntata di oggi è interamente dedicata al sassofonista, compositore e direttore d'orchestra Pharoah Sanders. (06) 49 17 50 è sempre da sempre il nostro numero di telefono. Thank you. Pharrell Sanders, questo era il suo vero nome, nasce al Little Rock in Arkansas il 13 ottobre del 1940 in una famiglia di musicisti. E infatti sia la sua madre che suo padre insegnavano musica, sua madre privatamente e suo padre nelle scuole pubbliche. Suo primo strumento è stata la batteria, poi è passato al clarinetto e infine il sax tenore da studente al liceo, sotto l'influenza del direttore della sua band, quel Jim Cannon, che lo ha anche introdotto al jazz per la prima volta. I suoi primi riferimenti includevano Harold Land, James Moody, Sonny Rollins e Charlie Parker. E così anche da adolescente ha suonato in concerti blues per 10 e 15 dollari a notte a Little Rock in Arkansas, supportando i grandi del blues come Bobby Blue Bland e Junior Parker. E dopo il liceo si trasferì a Oakland in California, dove visse con i suoi parenti, frequentando l'Oakland Junior College, studiando arte e musica. E qui in quel periodo è conosciuto nella baia di San Francisco come Little Rock, iniziando presto a suonare bebop, rhythm and blues e free jazz con molti dei migliori musicisti della regione, inclusi i colleghi sassofonisti Dewey Redman e Sonny Simmons. E dopo aver ascoltato Eric Dolphy e Ornette Coleman, che non resta indifferente al jazz d'avanguardia, è così nel 1962 Pharoah Sanders si trasferì a New York, dove in realtà lottò per sopravvivere. E infatti, incapace di guadagnarsi da vivere con soltanto la sua musica, iniziò a impegnare il suo sax, a svolgere lavori non musicali e a volte a dormire in metropolitana. Durante questo periodo ha suonato con numerosi musicisti e luminari del free jazz, tra cui Sun Ra, Don Cherry e Billy Higgins, ma tutto ciò per miseri compensi. Ma qui Sanders formò il suo primo gruppo nel 1963 con il pianista Joe Higgins, con il quale poi avrebbe continuato a suonare con intermittenza anche fino agli anni 90, il bassista Wilbur Weir e il bassista Bill Higgins. E quando questo gruppo ha suonato in una sera al Village Gate di New York, un membro del pubblico era tale John Coltrane, a cui a quanto pare rimase colpito da quanto ascoltato. E così, nel 1964 Coltrane chiese a Sanders di suonare con la sua band e l'anno successivo suonava regolarmente con il gruppo di Coltrane e, anche se non è mai stato nominato membro ufficiale della band, partecipò a numerosi concerti e ad una dozzina di registrazioni. Ed è proprio da una di queste che noi partiamo l'ascolto del quartetto, anzi in questo caso il quintetto di John Coltrane, live al Village Garden, al Village Vanguard. Siamo nel 1966, il giorno è il 28 maggio e questa è una splendida versione di Naima. Thank you. John Coltrane e Pharoah Sanders al sax tenore, Alice Coltrane al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso e Rashed Ali alla batteria. Coltrane nel canale sinistro, Pharoah Sanders nel canale destro. Un Pharoah Sanders che in realtà non capì mai perché fu scelto da John Coltrane, in quanto non si sentiva assolutamente pronto. Ma quando Coltrane apre le sue meditazioni musicali alla prospettiva di un enigma divino nella musica, Sanders da parte sua passa decisamente allo spiritualismo, atteggiamento che si affermerà durante le sue apparizioni nel gruppo di Alice Coltrane e soprattutto nei suoi gruppi da leader, dove si mescolano tutti i monoteismi. Diceva: amo tutte le religioni purché parlino di un creatore, le mitologie indiane, africane, egiziane, così come il culto di John Coltrane. Thank you. Prince fece il suo primo disco da leader nel 1964 per l'etichetta ESP e dopo la morte di John Coltrane avvenuta nel 1967 lavorò brevemente con la moglie di John Coltrane, quella Alice Coltrane. Ma è dalla fine degli anni 60 che principalmente ha pubblicato come leader dei propri ensemble. Dal 1966 al 1971 ha pubblicato diversi album per la Impulse Record, tra cui quello di debutto, quel Tawhid, e noi da qui ci ascoltiamo Upper Egypt and Lower Egypt, Pharoah Sanders. Distintivi del modo di suonare di Sanders erano la nuda aggressività e la passione sfrenata. Negli anni successivi alla morte di Coltrane esplorò altre strade un po' più gentili e forse cerebrali, senza, va aggiunto, sacrificare l'intensità che definiva il suo lavoro di apprendista proprio presso John Coltrane. Sanders, che nel 1969 era già incredibilmente attivo, registrando non meno di 4 album e pubblicandone 3. Delle sedute di registrazioni davvero incredibili, che erano una sorta di happening tribale. E allora noi andiamo avanti ascoltandoci proprio uno, il primo di questi album del 1969, Jewels of Thought. Questo, che tra i dischi realizzati per la Impulse resta il preferito proprio del sassofonista, per due semplici ragioni: il gruppo e il sound. Dice erano grandi musicisti, e in questo album il tecnico del suono alzò il volume del sax. Due brani racchiusi in questo album. Questa è quella la traccia di apertura, Hum Allah, che dura ben 15 minuti e 10 secondi. E come ricorda Ed Mitchell, il produttore della Impulse che realizzò questo disco, la sessione di Jewels of Thought fu una specie di orchestra gitana in viaggio, con tanto di cuochi e assistenti di campo al seguito. La stanza, lo studio del Plaza Sound, era gigantesca e venne imbandito un tavolo con un sacco di cibo e un sacco di incenso. Fu una sorta di party. Era la prima volta che registravo con Faroa, era un tizio che non parlava un granché, ma ognuno sapeva cosa fare. Leon Thomas qui alla voce, poi c'erano due bassisti, uno era Richard Davis e l'altro, ce n'era un altro più giovane che non conoscevo, dice ancora Ed Mitchell. E che esperienza illuminante fu Cecil McBee. Restai più sorpreso proprio da Cecil McBee e da Roy Haynes che del resto, e Faroa non fece problemi, la musica andò avanti senza intoppi. La musica andò avanti proprio per un bel po', e proprio come ricorda ancora Ed Mitchell, era una band valida, tutto qui. E l'unico problema però fu che i pezzi di Faroa proseguivano all'infinito. Dovevo trovare il modo di fargli capire quando era il momento di rallentare e poi di fermarsi. Così decidemmo di accendere e spegnere le luci che spegnere e accendere luci poteva essere un ottimo segnale, anche se Faroa suonava spesso a occhi chiusi, ma la cosa funzionò comunque. E funzionò davvero bene. Un disco che esemplifica l'atmosfera e la direzione dei dischi di Sanders usciti in quel periodo. Lunghe jam session, ricche di percussioni e ritmi world beat, titoli a carattere spirituale che facevano riferimento a religioni orientali e occidentali. Sempre nello stesso anno uscirà il grande capolavoro di Faroa Sanders ed è il disco che ha ottenuto pure il maggior successo commerciale. Karma è il titolo dell'album e noi ci ascoltiamo The Creator as a Master Plan. Terzo album da leader uscito per la Impulse. Questo Karma è realizzato sulla base di un accordo singolo ed è un album che contiene due soli brani e si distinse soprattutto nelle programmazioni libere delle radio rock per la singolare tecnica di canto di Leon Thomas in piena sintonia con le tendenze spirituali del momento. Quando infatti i DJ delle radio underground e universitarie iniziarono a inserire nella loro programmazione l'hit dell'album, proprio questa che ci stiamo ascoltando, Karma diventò l'erede di Allo Supreme. questo progetto si avvalse del talento di musicisti quali il flautista James Spalding, il suonatore di corno francese Junius Watkins, il pianista Lonnie Liston Smith e poi ancora i bassisti Reggie Workman, Ron Carter e ancora Richard Davis, alle percussioni Billy Hart, Fred Waits e Nigel Bates. Voce in testi invece vennero lasciati a Leon Thomas. Ricorda Sanders, incidemmo The Creator as a Master Plan, Colors e un altro pezzo che si chiamava Light of Love, ma che non fu incluso nell'LP originale. Thomas Leon arrivò con i testi per l'album, gli avevo chiesto di scrivere qualche verso e lui li portò da casa, ma non mi piacevano, erano assurdi, gli dissi soltanto: no amico, questi non li possiamo fare. Non era qualcosa che poteva illuminare la gente, che potesse ispirare. Gli dissi: Leon, voglio qualcosa di più spirituale. E allora lui capì cosa intendevo, andò a casa e dopo un paio di sere portò The Creator as a Master Plan e gli dissi: è esattamente quello che volevo. Un brano che è stato suonato anche da Louis Armstrong, Don Cherry e poi ancora da decine di gruppi funky, ska, latinoamericani e africani. Ricorda Faroa, certo che ha venduto, alla gente piaceva, ma io non sono mai stato soddisfatto del lavoro dei tecnici del suono. In Karma io e il bassista eravamo sullo stesso canale e non hanno potuto alzare il volume della mia parte. All'epoca per me fu una cosa orribile.
And happiness for every man. The Creator has a work and plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator makes but one demand. Peace and happiness through all the land. The Creator makes but one demand. Happiness through all.
Noi siamo costretti a tagliare queste lunghe, lunghissime suite scritte da Faroa Sanders, e così arriviamo al 1971, l'uscita dei due album ancora per la Impulse, quel Black Unity e anche quel Tempi, che è registrato con due diversi ensemble, due ensemble. E qui Faroa Sanders suona una enorme varietà di strumenti, tra cui il sassofono tenore, il soprano, il flauto, i pifferi e ancora strumenti africani, piccole percussioni e persino un corno di vacca. Da questo bellissimo album noi ci ascoltiamo Astral Traveling. Radio Onda Rossa, Attica Blues, su Faroa Sanders. questo momento in poi Pharoah Sanders lascerà la Impulse Records, registrò per l'etichetta dell'Arista e poi le registrazioni comunque si sono mantenute molto numerose fino al 1977, anno in cui il fervore del pubblico si affievolisce e Sanders si cimenta nel jazz rock e nella musica disco. Nel 1976 però uscirà anche quel disco dal titolo Pharoah, ancora decisamente un bel disco con Greg Brandy alla batteria, Jigs Chase all'organo, Lawrence Killian alle percussioni e Munoz alla chitarra. Questa è la traccia di apertura, porta il titolo di Harvest Time, dura 20 minuti ma noi ne ascolteremo giusto una parte. Altre atmosfere. Pharoah Sanders, che dalla fine degli anni 70 fino al 1987 inciderà per la piccola etichetta indipendente Theresa. Una delle uscite più significative è quella del 1980 con l'album Journey to the One, dove appunto Sanders si sposta tra la pace spirituale e le esplosioni violente nei suoi assoli al sax tenore. Il gruppo qui cambia da traccia a traccia, ma include maggiormente il pianista Joe Hinks, il bassista Ray Drummond e il batterista Idris Mohamed. disco in cui farò a ricorda John Coltrane con un rifacimento della sua After Rain, e ancora Easy to Remember, una ballad tanto cara a John Coltrane. Ma noi ci ascoltiamo questa You Have Got to Have Freedom, in cui compare anche un Bobby McFerrin ai cori. Dal 1987 Sanders ha registrato per le etichette Evidence e Timeless, ed è proprio per quest'ultima che nello stesso anno, nell'87, Sanders rende un esplicito tributo al suo mentore defunto John Coltrane con l'uscita del disco Africa. Un tributo soprattutto nel suono orientato a John Coltrane, che ha scritto solo uno degli 8 brani racchiusi in questo disco. Sanders ne scriverà 6, ma è proprio lo spirito del maestro che incombe pesantemente dappertutto. Qui il pianista è ancora Johnny Hicks, in perfetta forma, che contribuisce enormemente al successo della sessione. E allora noi ci ascoltiamo proprio la title track. Farò a Sanders, Africa. Nei decenni successivi alle sue prime registrazioni con John Coltrane, Sanders è qui diventato un artista a tutto tondo, capace di suonare in modo convincente in una varietà di contesti, dal free al mainstream. Nel 1995 ha realizzato il suo primo album per una major dopo anni, quel Message from Home, che vede anche la produzione del grande bassista Bill Haswell per la Verve. I due poi collaboreranno ancora in seguito, anche con l'uscita nel 1999 di Save Our Children. E così, per tutti gli anni 2000 e oltre, Sanders ha suonato nel circuito dei festival. Io lo ricordo di averlo visto solo una volta, era un personaggio che a Roma in realtà non passava spessissimo. Era appunto l'inizio degli anni 2000, un concerto memorabile all'Ambra Jovinelli. era un personaggio originale, un personaggio speciale che ancora incideva, era in gran forma l'anno nel 2021. Sanders ha lavorato ancora con Floating Points e questa appunto è la sua grande apertura mentale. Lì c'era anche la London Symphony Orchestra in un album dal materiale completamente nuovo chiamato Promises. Un album pubblicato nel marzo appunto del 2021 ed è un disco accolto con gli elogi quasi universali dalla critica. ...16.55 qui a Via dei Volsci. A noi è rimasto il tempo di un ultimo brano. E abbiamo deciso di concludere proprio con l'ultima traccia dell'album Message from Home, realizzato appunto con Bill Laswell. 1995, Verve Records, questa è Country Mile. Echi africani. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Ultimi giorni per sottoscrivere il proprio radio abbonamento. Sostenere questa piccola grande voce che vi informa e vi tiene compagnia dal 1977. Per sapere come fare basta andare sul sito ondarossa.info e seguire tutte le informazioni. Se vi siete persi questa, volete riascoltare tutte le altre puntate di Attica Blues, ma di anche le altre trasmissioni di questa splendida radio, basta andare ancora sul sito e lì troverete tutti i podcast, le scalette e le informazioni di ogni puntata. Attica Blues semina sempre black music. Ci potete seguire anche attraverso le nostre pagine social di Facebook, Twitter, Instagram e attraverso la nostra playlist, ricchissima playlist di oltre 130 ore di musica nera, che più rappresenta questa trasmissione. Come fare? Basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Con lo splendido sassofono di Pharoah Sanders, io vi auguro buon weekend e vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre su Radio Onda Rossa, sempre il giovedì e sempre Attica Blues.